Quindi sfumiamo leggermente questo pezzo di Sara Ebbe, Tuve che Kemar, perché quello che bisogna sconfiggere, Kemar, liquidare, dare fuoco, è proprio questo clima di repressione. Quindi abbiamo appena parlato dell'Aquila, ma avevamo detto che eravamo in contatto con un compagno del coordinamento cittadino Lotta per la Casa. Pronto, ci senti?
Mi sento.
Ciao.
Un saluto a tutti e a tutte.
Ciao, quindi insomma con te volevamo parlare partendo da questo infame sgombero di Cardinal Capranica, che da questi microfoni insomma se ne è parlato ma non è mai abbastanza. Insomma, quanti nuclei familiari sono rimasti senza casa?
Sono rimasti senza casa sostanzialmente tutti, perché diciamo che non è stata data la casa a nessuno, ad esclusione di tre nuclei familiari numerosi che hanno avuto assegnata una casa non ERP, quindi non edilizia popolare, ma con canoni e modalità diverse da parte della regione. Se poi uno sparuto gruppo di alloggi non ERP gestito dall'ADR, frutto di una battaglia dei movimenti di qualche anno fa, sostanzialmente. Il resto delle famiglie hanno, diciamo, sostanzialmente rifiutato le sistemazioni e l'imbroglio che aveva messo in campo l'amministrazione comunale nelle vesti dell'assessore al sociale Laura Baldassarre, che nella zona rossa davanti alla stampa aveva dichiarato di avere due immobili privati presi in affitto da consegnare alle famiglie. Poi, quando è entrata su richiesta delle famiglie, no, e volevano sentire con le loro orecchie e avere sicurezza insomma di quello che gli veniva proposto, ha detto che aveva soltanto centri di accoglienza, sì. Cosa che ha irrigidito ulteriormente le famiglie, che si sono sentite defraudate e che poi, diciamo, ha aperto all'epilogo, cioè all'atto finale, che è stato lo sgombero dopo ore di assedio, insomma, sì, di l'occupazione di Cardinal Capranica, di 78 nuclei familiari, 80 bambini e di un quartiere intero che è stato preso in ostaggio da un esercito, sostanzialmente, che ci è costato probabilmente molto di più delle soluzioni che potevano essere trovate, sì, per mostrare i muscoli e far abbassare la testa a chi reclama i propri diritti e non si rassegna alla condizione sociale di precarietà e di emergenza abitativa e di reddito, di vita complessivamente, insomma tutte le condizioni che portano le persone ad occupare perché scelgono, no, di lottare per una vita dignitosa. E di queste famiglie, dopo l'ingresso della polizia, che avevano già tutte rifiutato sostanzialmente precedentemente, e una parte nella militarizzazione dentro la zona rossa è stata piegata e costretta, diciamo, ad accettare l'unica soluzione, i centri d'accoglienza, e tanti altri non li hanno comunque accettati sostanzialmente, sì, ma anche una parte di quelli che l'hanno accettato, tant'è che rimangono circa 20 famiglie, non di più, hanno rifiutato quando sono andati a vederli. Non potendo portare il cane, non potendo entrare e uscire liberamente nell'arco della giornata, avendo delle condizioni di abitabilità addirittura peggiori di quelle dell'occupazione, no? Che è stata migliorata negli anni, certo, dalle famiglie, facendone delle case precarie, ma delle case tutto sommato a loro misura, e invece gli hanno trovato una situazione, no, di condivisione dei bagni, di sporcizia, di insetti,
di controllo, perché insomma ricordiamo pure che i centri d'accoglienza prevedono questa formula di controllo,
entrare e uscire, controllo, addirittura c'è chi ha scelto di rinunciare perché non ha potuto far entrare il proprio cane, per dirvi, insomma, anche un caso di
quindi,
questo tipo.
Quindi l'amministrazione in questo senso quello che propone è semplicemente passare da una situazione di emergenza a una situazione di carcere, nascosto e velato, perché alla fine stare in un centro d'accoglienza è questo.
Un'occupazione militare, una deportazione, insomma, ci ricorda qualcosa che magari riguardava altri territori in altri tempi, e invece adesso diviene questo. Anche a Roma, insomma.
Poi una cosa che mi sembra un po' paradossale, almeno da alcuni commenti, dichiarazioni appunto dell'assessore qui delle politiche sociali, parlava di percorsi per queste, per le situazioni più fragili, di inclusione e quant'altro, e forse ci si viene da chiedere, vabbè, ma chi ha creato l'esclusione? Tutto sommato, insomma, erano persone inserite in un territorio, in qualche modo lavoravano, i bambini, ha fatto il giro insomma di tutto il web, i giornali, questo bambino che con i propri libri andava a scuola e quant'altro, quindi erano perfettamente inseriti, non avevano bisogno di nessun tutoraggio in quanto tale. Certo, avevano bisogno di una casa magari più idonea, magari anche di un lavoro più stabile, come tante e tanti di noi, però insomma non è che c'era una necessità di farli di botto regredire a soggetti esclusi.
Sì, perché questo ragionamento sulle fragilità, oltre a, diciamo, farla finita con l'edilizia popolare, a tagliare fuori anche chi ha subito la crisi o buona parte, no, di chi ha subito la crisi, riducendo, no, proprio il numero e la platea delle persone assistite o alle quali si garantisce qualcosa, oltretutto diventa proprio un sistema, no, di presunta assistenza sociale che in realtà è tutta dentro un meccanismo di controllo e di ordine pubblico sostanzialmente. Ho in mano la tua vita, ti aiuto, ma ti dico anche come ti devi comportare, magari anche con la minaccia che ti posso togliere i figli o cose, certo, del genere, che sono state di nuovo ripetute alle famiglie. Che buona parte comunque sono state accolte nelle occupazioni che resistono lì in zona, dei movimenti per il diritto all'abitare, che non mollano, tant'è che le ultime persone, circa le ore 13, cioè dopo 14 ore di assedio dell'occupazione, sono rimaste incatenate sul tetto e hanno accettato di scendere soltanto dopo aver ottenuto un tavolo nel quale vedremo se manterranno le promesse, ci crediamo poco per come si sono comportati fino a oggi. Il capo di gabinetto della Raggi, Cardilli, e l'assessore Baldassare hanno promesso che sistemeranno in alloggi tutti, sia le persone che hanno rifiutato l'assistenza sia quelle che l'hanno accettata, e che ci sarà un tavolo permanente nei prossimi giorni per giungere a una soluzione definitiva. A me sembra un'amministrazione in profonda difficoltà, che si è dimostrata per l'ennesima volta profondamente incapace di gestire tutto.
Se ce l'avevano prima queste case, insomma, potevano metterle a disposizione.
Perché si sono fatti mettere lì uno sgombero su un palazzo comunale che in teoria non ha nessuna urgenza, neanche presunta, o hanno avuto mesi per costruire un percorso che non hanno voluto costruire con le famiglie. E anche l'ultimo mese, sappiamo che lo sgombero aveva già una data, no? Poi è stato rinviato di circa un mese. In questo mese non hanno fatto nulla e non hanno aperto nessuna interlocuzione. Tenete conto, non so se nel racconto, nei tante cose che sono state raccontate è emerso, ma le famiglie, l'unico contatto che hanno, i due contatti che hanno avuto con l'amministrazione sono stati un tavolo con gli assessori, che però hanno strappato occupando il municipio, in cui hanno detto vi sgomberiamo, poi non hanno detto quali sarebbero state le alternative, ma perché è stato ottenuto dalle famiglie stesse preoccupate di quello che si poteva creare. E poi alcune telefonate da numeri sconosciuti, diciamo, che non comparivano sui cellulari di alcune famiglie, così sono prese a campione, non sappiamo con quale criterio, in cui sostanzialmente gli veniva detto che ci sarebbero state delle soluzioni, ma la domanda quali soluzioni, questi presunti assistenti sociali al telefono hanno detto noi non le conosciamo, ma comunque vi aiuteremo, dai, con lavoro in qualche modo, insomma. Questo è stato gli unici passaggi. L'assessore Baldassare è riuscita a fare irrigidire e arrabbiare ancora di più le famiglie anche durante l'assedio. Però le responsabilità non sono solo dell'amministrazione Raggi, parliamoci chiaro, perché la regione che mette in campo 3 alloggi e dice di aver dato 1 milione di euro al comune, come dire, si è un po' deresponsabilizzata e ha lasciato l'amministrazione comunale col cerino in mano, insomma, un'amministrazione comunale incapace e brutta, e dall'altra Salvini che, come dire, travolto dagli scandali, ma anche con la sua forza di consenso che ha nel paese, che ha conquistato alle elezioni europee, perché di questo dobbiamo ragionare, senza fare propaganda o discorsi troppo facili anche noi, però ha provato, come dire, a piantare la bandierina.
Certo,
adesso,
perché è molto più facile spostare l'attenzione poi su il presunto nemico povero, che guardate quanto fa schifo, guardate quanto è illegale, piuttosto che in realtà parlare dei problemi reali del paese e cercare delle soluzioni, no?
Sì,
perché il consenso se l'è guadagnato poi alla fine cavalcando l'onda dell'odio e della paura.
La propaganda armata di Salvini marcia sostanzialmente, l'amministrazione Raggi si rivela incapace e deleteria anche per come affronta proprio i temi delle contraddizioni sociali, certo, oltre che del governo della città. La regione si dimostra un po' furba, perché certo, non si è rappresentata come un'alternativa a questo tipo di politiche securitarie di ordine pubblico, ma ha semplicemente lavorato di fino dal punto di vista tattico per lasciare alla regione, alla comune, il cerino in mano. Però è una cosa che come dire, non è avvenuta senza che nessuno se ne accorgesse, e non è detto che si ripeta in altre situazioni, insomma, anche in altre situazioni di emergenza che si vanno profilando, che possono essere nuovi sgomberi durante l'estate o anche nuove operazioni a settembre, non lo possiamo sapere. Però ormai le operazioni di sgombero a Roma da tempo annunciate hanno preso il via, e Roma è chiamata a non mollare, a continuare a stare a fianco delle famiglie sgomberate, che ripeto non si sono perse di vista, ma a continuare complessivamente una battaglia contro gli sgomberi e contro le politiche di questo governo. Insomma, bisogna farlo forse con strumenti nuovi, ancora più efficaci, però è un passaggio obbligato e una necessità che riguarda non solo chi occupa, ma secondo me riguarda tutti e tutte, perché si sta finendo dentro una situazione sociale e politica pericolosa, per come vengono affrontati i problemi delle persone, anche per il restringimento delle libertà che viene messo in campo.
Certo, perché siamo in un vortice in cui se da una parte si tratta il problema della casa come un problema di ordine pubblico, dall'altra si criminalizzano movimenti che cercano di dare una dignità alle persone che non riescono a stare sul mercato degli affitti, sulla folle speculazione che ormai imperversa qui nella città di Roma, ma non solo. Quindi che cosa c'è? Cioè, la questione è come si può uscire da questo vortice, come si può in realtà creare un clima di solidarietà che possa poi superare questo ricatto forte, perché è un ricatto a più livelli, no? Cioè, un ricatto andare in centro d'accoglienza, un ricatto dire ti faccio un processo, come hanno fatto alle tre povere persone che si sono fatti pure il processo il giorno dopo, e è un ricatto quello di comunque declamare la solidarietà, ed è lo stesso ricatto quello della regione che si deresponsabilizza verso un'amministrazione che chiamare superficiale è fargli un complimento. Cioè, non ci sono risposte, da quanto capisco,
è incapace,
no?
E pericolosa. Il mix di queste due cose, insomma, è come dire, è il risultato che vediamo. E diciamo che secondo me dobbiamo comprendere che dentro la questione sgomberi, dentro la questione migranti, c'è una battaglia più complessiva che va messa in campo, che deve ricomporre chi vuole essere separato, diviso e controllato in questa situazione qui, e anche bastonato, e dobbiamo cercare di sostanzialmente di essere ancora più numerosi nella difesa delle occupazioni o nelle mobilitazioni, pur numerose e importanti, che ci sono state sia nelle ore immediate in cui è stata accerchiata l'occupazione di Cardinal Capranica, poi a Montecitorio. Si muove tanta gente, anche tessuti umani, politici, sociali molto diversi fra loro, ma dobbiamo crescere, anche in coraggio, e imparare anche, come dire, da quello che è accaduto, nel senso che abbiamo capito che sono disponibili non solo a prove muscolari enormi, cioè con impiegamento di forze, mezzi incredibile, che secondo me stona, perché tante persone poi si domanderanno: ma com'è possibile fare questo?
Per tutto sto pericolo, tutto sto dispiegamento di forze per dei nuclei familiari che semplicemente stavano fuori da delle regole di.
Però bisogna anche capire che sono stati disponibili a anticipare la presenza dei solidali, costruire una zona rossa in piena notte, cose che non si erano viste,
Sì,
noi dobbiamo essere all'altezza di questa sfida, cioè dobbiamo essere bravi a non farci fregare, ad essere all'altezza di questa sfida numericamente, politicamente, ma anche materialmente nei momenti che contano. Ecco, questo, questo credo che dobbiamo cercare di ragionare ed essere all'altezza, insomma, del conflitto e di quello che viene fatto dall'altra parte, insomma.
Sì, sicuramente dobbiamo tenere gli occhi ben aperti, come diciamo da molti anni, e sicuramente saremo noi dai microfoni della radio, seguiremo questo prossimo tentativo di sgombero per quanto ci è possibile in termini di seguire, perché poi, come hanno fatto a Cardinal Capranica, c'era un appuntamento cittadino, si sono presentati molte ore prima per fare questa, come dicevi tu, questa zona rossa, però sicuramente dobbiamo tenere gli occhi aperti e non comunque abbassare la guardia.
Già si sta accumulando un po' di tensione sicuramente sulle occupazioni dell'ottavo municipio, quelle storiche come Casal de Merode, Caravaggio, di cui si parla tanto. Vediamo, perché già la prefettura convoca, come dire, dei passaggi o crea tensione. Non parlo di attenzione positiva attorno a questa situazione, chissà che qualcuno non va proprio alla ricerca dell'incidente, no? Cioè di anche dove meno te l'aspetti, dove sono in campo anche delle mediazioni istituzionali, le poche che rimangono, magari c'è il tentativo di farle saltare. Stiamo a vedere, stiamo molto attenti e cerchiamo anche di fare le cose giuste, di non farci trovare sempre dove ci aspettano, di essere anche un po' imprevedibili. Ma comunque di esserci nel momento e nelle forme reali che ci permettono di contrastare fino all'ultimo respiro questo tipo di politiche, di atteggiamenti e di infamità, diciamo, perché siamo arrivati a un livello di infamità sociale e politica che non ci può lasciare indifferenti. Dobbiamo fare tutto quello che è necessario,
che è
nelle nostre forze.
Certo. Va bene, noi quindi continueremo a seguire questa questione, perché ci riguarda da vicino, ci riguarda tutte e tutti, anche chi non occupa una casa, chi insomma ha avuto con tanti sacrifici riesce a stare da altre parti, però la solidarietà deve esserci per tutte e tutti. Quindi non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, se ci sono degli appuntamenti.
No, ma ci siamo detti molto cerchiamo di capire, in queste ore sono in corso delle riunioni cittadine, cerchiamo di capire cosa viene fuori. Ecco, io non sono in grado di ufficializzare ancora niente, però credo che dobbiamo cercare di non mollare e di andare avanti. L'unico appuntamento che c'è è la riconvocazione del presidio sotto a Montecitorio per lunedì, che dovrebbe effettivamente andare in aula e cominciare lì di discussione del decreto sicurezza bis. Quella è una piazza in cui ci può ritrovare, pensando, come dire, di andare a non abbassare la tensione dentro questa estate pur faticosa e che dobbiamo sostenere, e di immaginare e prefigurare anche dei passaggi su settembre che diano una prospettiva, no? Che costruiscano un percorso di cui si ha veramente tanto bisogno e che dobbiamo però riuscire a costruire, ad articolare materialmente.
Benissimo, va bene, quindi ci vediamo lunedì pomeriggio verso che ora?
Mi sembra che sia alle 4 come è stato già mercoledì, insomma.
Okay, quindi,
spero di non sbagliare, che sono
però,
un po' stanco.
Dai microfoni della radio. Certo, cercheremo di comunque di lanciare questo appuntamento per lunedì davanti a Montecitorio. Noi ti ringraziamo per il tempo e ci risentiamo prestissimo.
Va bene.